Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Care amiche, cari amici, vi saluto. Siamo giunti alla 36esima puntata. Gli uccelli di Aristofane, parte terza. Dopo la lunga parabasi del coro degli uccelli, rientrano in scena, uscendo dalla grotta di Upupa, Pisetero ed Evelpide, coperti di piume e con un paio di vistose ali. Si guardano l'un l'altro come in uno specchio.
«Guarda come siamo conciati! Io certo una roba più ridicola di questa non l'ho vista proprio mai!»
«E che cos'è che ti fa ridere?»
Le tue penne da picchiata. Sai cosa sembri con quelle ali? Un'oca scarabocchiata da 4 soldi.
Tu invece sembri un merlo da tegame.
E avanti così, con reciproco dileggio e paragoni burleschi. Fino ad un certo punto, però. Perché si deve tornare ad essere seri. È il momento solenne a richiederlo. Bisogna dare un bel nome. Nobile e grande alla nuova città. Poi bisogna fare un sacrificio agli dèi. Fra i molteplici nomi che i presenti propongono, Pisetero fa balenare il nome altisonante di Nubi Cuculia. E questa sua proposta viene subito accettata da tutti all'unanimità. Ormai si sa. Egli è diventato il capo indiscusso, a cui tutti si inchinano.
«Magnifico! Una città fantastica!» esclama pieno di candido entusiasmo il direttore del coro. «E quale dio la proteggerà?»
«Nessun dio! La proteggerà uno di voi, un uccello, quello che viene dalla Persia, il più tremendo che esista, il bellicoso gallo!»
«Un rampollo di Ares? Un signor rampollo?»
esclama divertito Evelpide. Tuttavia, non è il momento di scherzare adesso. Bisogna darsi da fare. Bisogna terminare il muro prima che scenda la notte. Ed è sempre Pisetero a impartire gli ordini. Ad Evelpide per primo. «Avanti! Tu vai lassù in aria! E dai una mano a quelli che costruiscono il muro. Porta la ghiaia, levati i vestiti e impasta la calcina. Tira sul secchio, scappicollati dalla scala, dividi i turni di guardia. Tieni sempre acceso il fuoco sotto la cenere. Fai un giro di ronda con la campanella. Poi manda un araldo agli dèi, un altro giù sulla terra. E alla fine torna qui da me. Io intanto vedo di fare un sacrificio ai nuovi dèi e chiamo un sacerdote che guidi la processione.» Evelpide esce per eseguire gli ordini e non lo vedremo comparire più. Tale scomparsa trova la sua logica nel fatto che l'attore che lo impersona dovrà ancora figurare nel ruolo di un altro personaggio e in questa commedia di personaggi ce n'è moltissimi. Sopraggiunge il sacerdote e dà inizio alla sacra cerimonia, che è una parodia del rituale sacrificale agli dèi. In luogo di dèi
vengono invocati gli uccelli, quelli più nobili, come lo sparviero, il cigno, la quaglia, la cardellina, il fringuello e la struzza, la grande madre. Il sacerdote rivolge loro la preghiera che possano concedere salute e sicurezza ai cittadini di Nubi-Cuculia e a tutti gli uccelli eroi e ai figli degli eroi. Porfirione, Pelicano, Pelichino, Flessite, Grandule, Pavone, Canaiola, Alzavola, Elasa, Airone, Beccapesci, Capinera, Cinciarella...
Ma va al diavolo e smettila con tutta questa litania.
Tagliacorto, Pisetero.
Disgraziato! A che razza di sacrificio credi di invitare avvoltoi e aquile di mare? Via, vattene! Vattene tu e le tue sacre bende! Il sacrificio me lo faccio da solo!
Ormai egli è diventato un eroe a tutti gli effetti. Un monarca che accentra in sé tutti i poteri, anche quello religioso. L'uscita di scena del sacerdote permette al coro degli uccelli di riprendere il proprio ruolo e di levare il canto sacro e devoto mentre viene versata l'acqua lustrale. Pisetero intona solennemente il canto dell'offertorio.
Ebbene, facciamo un sacrificio di preghiera agli dèi alati, ma...
Ma viene interrotto da una serie di visitatori inopportuni e indesiderati. Anzitutto un poeta vestito di stracci, servo indefesso delle muse, che ha appena composto una collana di canti corali sulla nuova città, su Nubi-Cuculia.
Ma se non ho ancora finito di tenerla a battesimo, disgraziato!
E per levarselo da turno, Pisetero gli fa passare dapprima una tunica. Poi, siccome il poeta insiste con i suoi versi, anche un farsetto.
Tieni, pigliati questo e vattene!
Il secondo visitatore inopportuno è un indovino, venuto a recitare un oracolo sul destino della nuova città, in cambio di un mantello e di sandali nuovi. Senza tanti complimenti, Pisetero lo manda a quel paese a bastonate. Il terzo è il geometra Metone, armato di squadre e compassi. Vuole misurare l'aria per dividerla a lotti. Anche lui se la vede brutta. Pisetero lo rispedisce a casa picchiandolo con i suoi stessi strumenti. Viene poi un ispettore che fa la stessa fine dei precedenti. E in ultimo un venditore di decreti, uno cioè che vende leggi nuove.
Te le faccio vedere io le leggi, se non sparisci subito,
tuona Pisetero. Ma questa volta il visitatore inopportuno non è preso alla sprovvista. Gli viene in aiuto l'ispettore, rimasto in fondo alla scena ad osservare il comportamento di Pisetero.
«Sporgo denuncia contro Pisetero per aggressione!»
urla.
«L'udienza è fissata al mese prossimo!»
E il venditore dei decreti, codice alla mano, legge.
«Se qualcuno espelle gli ufficiali e non li accoglie secondo le direttive del decreto...»
E l'ispettore a Pisetero.
Io ti rovino! Ti faccio fare una multa di 10.000 dracme!
Ma fuori! O vi faccio a pezzi con tutti i vostri codici e decreti!
Urla Paonazzo di rabbia Pisetero e li caccia via a suon di pedate.
Che indecenza! Via! Andiamocene via da qui, al più presto! E il capro agli dèi! Lo sacrificheremo dentro!
Usciti i personaggi, rimane in scena solo il coro degli uccelli. Ormai essi sono pienamente al servizio degli uomini e ne garantiscono anzitutto l'appagamento alimentare, ripromettendosi di eliminare tutte quelle creature che strisciano o che mordono e che con guasti orrendi rovinano i giardini odorosi degli uomini. Il poetico elogio che essi fanno della propria stirpe alata precede di lì a poco il ritorno di Pisetero e l'arrivo del messaggero di buone notizie.
Il muro è finito! Lo hanno costruito gli uccelli, senza alcun aiuto! Dalla Libia sono venute circa 30.000 gru che portavano in gola le pietre per le fondamenta. Le taccole le hanno scalpellate a colpi di becco, mentre 10.000 cicogne portavano i mattoni. Infine, gli uccelli di fiume hanno portato l'acqua in alto, fino al cielo.
E l'argilla chi l'ha portata?
Gli aironi, coi secchi.
E come ce l'hanno ficcata?
Ah, questa, mio caro, è stata davvero una trovata d'ingegno. Le oche si sono messe a pesticciare nel fango e usando le zampe, a mo' di pala, li hanno riempito i secchi.
Incredibile! Cosa non si riesce a fare con i piedi?
E dovevi vedere le anatre con la veste tirata su alla cintola. Posavano i mattoni e sopra volavano le rondini, come tanti manovali, con la spatola nel fondo schiena e l'intonaco nel becco.
Ma che bisogno c'è di pagare ancora gli operai?
Dimmi, dimmi, le parti in legno, chi le ha fatte? I pellicani, carpentieri straordinari. Si sono spellati i becchi a forza di squadrare le porte. Mentre lavoravano, il rumore sembrava quello di un cantiere navale. Così, adesso, tutto è dotato di porte e chiavistelli ben sorvegliati. E c'è una ronda che fa il giro con il campanello. Dappertutto ci sono sentinelle e sulle torri postazioni per i segnali di fuoco. Ah, io a questo punto corro a farmi un bagno. Col resto te la puoi sbrigare da solo.
Gli dèi dell'Olimpo non possono tollerare che fra il cielo e la terra sia stata costruita dagli uccelli una città fortificata che impedisce loro di fruire degli incensi e degli olocausti bruciati in loro onore dagli uomini. E ne scoppia una guerra fra gli dèi e gli uccelli. A portarne l'annuncio è Iride, la messaggera di Zeus. Già si sente il suono dell'aria mossa dalle sue ali.
Mi manda mio padre a dire agli uomini di sacrificare gli dèi dell'Olimpo, sgozzare armenti e riempire le vie del fumo dei buoi immolati.
Pisetero non si scompone. Ormai si sente superiore persino agli dèi e con irriverente dileggio caccia via la dea alata. Non gli importa della guerra che gli muoveranno gli dèi. La porta di Nubi Cuculia, che guarda verso il cielo, va chiusa per sempre.
nessun dio nato da Zeus potrà avvicinarvisi. Invece la porta che guarda in basso, verso la terra, quella sì che rimanga aperta, spalancata, vi fa la sua entrata trionfale un araldo.
Oh, Pisetero beato! Oh, sapientissimo, gloriosissimo, splendido per sapienza! Oh, tre volte beato! Oh, per favore dimmi basta!
Cosa ci racconti?
Tutti i popoli ti rendono onore e ti incoronano per la tua sapienza con questa corona d'oro.
Grazie, grazie, sì, accetto con piacere. Ma perché i popoli mi rendono onore?
Ma non sai quanto ti onorano gli uomini per aver fondato nell'aria questa gloriosissima città. Tutti sono presi dalla passione per questo paese. Prima che tu la fondassi, gli uomini erano tutti fissati con Sparta. Capello lungo, niente cibo, niente bagni, tutti dietro Socrate e tutti a spasso col mazzuolo. Adesso hanno cambiato stile e sono tutti fissati con gli uccelli. E per la gioia fanno tutto come gli uccelli, sforzandosi di imitarli. Appena fa giorno, si alzano e spiccano il volo tutti quanti, proprio come noi, per farsi una bella colazione a norma di legge. Calano a stormo su testi e codici e li fanno una scorpacciata di decreti. La loro fissa per gli uccelli ormai è così evidente che a molti danno nomi di uccelli. Un oste zoppo lo chiamano pernice, menippo rondone, opunzio corvo guercio, filocle cappellaccia, teogene oca volpe, licurgo ibis, Cherefonte, pipistrello, siracosio, gazza. Midia, laggiù, lo chiamano quaglia. E in effetti sembra una quaglia che ha appena preso una bella botta in testa. E la passione per gli uccelli gli fa cantare a tutti canzoni dove c'è dentro una rondine, o un fischione, o un'oca, una colomba, o dove ci siano ali o perlomeno qualche piuma. Così stanno le cose lì da loro. A te posso dire una sola cosa. Arriveranno a frotte qui da te, chiedendoti ali e modi di rapace. Sì che avrai bisogno di ali per i nuovi coloni. E per davvero, gli uomini stanno arrivando a stormi per chiedere la cittadinanza di Nubi Cuculia. Bisogna mettere in ordine i piumaggi, confezionare ali di artista, ali di indovino, ali da marinaio, ali per ogni evenienza, in modo da soddisfare tutte queste richieste. Ed ecco che cominciano a venire i primi postulanti. In primo luogo, un parricida. Vorrebbe diventare un uccello, dal momento che ha sentito dire che presso la stirpe alata è lecito picchiare il proprio padre. Poi è la volta del poeta Cinesia, che vorrebbe diventare un usignolo. Il terzo candidato è un sicofante, un ufficiale giudiziario, uno spione, a cui servono le ali per andare in giro per le città alleate a notificare le citazioni. E così avanti, uno dopo l'altro, a chiedere umilmente un po' di piume e un paio di ali.
infine entra in scena un personaggio misterioso che, nascosto sotto un mantello, avanza con circospezione. È Prometeo, che non vuol farsi vedere da suo padre Zeus. Egli è amico degli uomini e ha da comunicare a Pisetero un gran segreto. Zeus è rovinato! Da quando voi vi siete stabiliti qui, a mezz'aria, sull'Olimpo si digiuna! E per la fame, poi, gli dei barbari dell'entroterra minacciano di muovere guerra a Zeus se non riapre i mercati. Verranno a discutere qui gli ambasciatori di entrambe le parti. Sai che io sono sempre stato dalla parte degli uomini, perciò ti do un consiglio. Non firmare alcun accordo prima che Zeus non restituisca lo scettro agli uccelli e non dia in sposa a te, regina, sua figlia. Partito Prometeo, arrivano per davvero gli ambasciatori. Per la parte degli dei dell'Olimpo, Poseidone e suo figlio Eracle. Per la parte degli dei barbari, Traballo. Chiedono la cessazione immediata della guerra. Nel vederli, Pisetero non si scompone. La guerra non l'hanno voluta gli uccelli, bensì gli dèi. E gli uccelli sono disposti a fare la pace, a condizione però che Zeus restituisca loro lo scettro del potere. E se si aggiunge, se si arriva ad un accordo, lui, Pisetero, è disposto ad invitare a pranzo gli ambasciatori. Eracle, il ghiottone, è subito pronto ad accettare. A Poseidone, invece, che avanza qualche perplessità, Pisetero propone una spregiudicata alleanza fra gli dèi e gli uccelli, a danno e alle spalle degli uomini. E con astuti raggiri convince gli ambasciatori a concedergli lo scettro del potere e in moglie la principessa regina. Così la commedia termina con una sontuosa festa nuziale e l'immancabile apoteosi di Pisetero, l'eroe comico, dalla condizione di un io a lungo frustrato e grazie all'accumulo di energie represse, nonostante la tarda età, ha raggiunto la vetta dell'autodeterminazione e dell'individualismo più sfrenato. La traduzione dal greco antico, come anche l'interpretazione del messaggio poetico di Aristofane, sono di Alessandro Grilli. Con gli uccelli, che sono il capolavoro assoluto di Aristofane, abbiamo chiuso il capitolo della commedia classica. Inizieremo la prossima volta a parlare del teatro nel mondo ellenistico. Più precisamente della commedia nuova, detta Nea, introdotta da Menandro. Vi ringrazio per l'ascolto.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.